Modem.
Cosa troverà chi arriverà dopo di noi?
Macron disse o seguinte: a nossa casa está pegando fogo, literalmente.
E nós que temos que nos unir para preservar e garantir a nossa soberania.
Non è una favola, che volti pagina, la storia dell'Amazzonia.
Bolsonaro è stato accusato di favorire la deforestazione con le sue politiche permissive.
È una crisi internazionale.
Às vésperas do encontro do G7 na França, Emmanuel Macron se posicionou publicamente pela defesa da Amazônia.
Sim.
Por que tengono d'occhio l'Amazônia? Cosa vogliono in cambio?
Da Amazônia?
Quando mai si aiuta qualcuno senza pretendere qualcosa in cambio?
La foresta è una regina, il fiume è un re.
Buongiorno dalla redazione di Modem, benvenuti all'ascolto di questa prima puntata della nuova stagione del nostro approfondimento dell'attualità, oggi con Renato Minoli alla regia del programma, Gianni Zocchi a quella tecnica, Franco Cristini al microfono. Lo sentiamo e lo leggiamo oramai da giorni, da settimane nella foresta amazzonica brasiliana. Quest'anno si sono sviluppati molti incendi, troppi per una stagione non particolarmente secca, oltre 45.000, e numerosi altri incendi interessano la foresta amazzonica in altri paesi. Gli esperti sono concordi: alla loro origine non c'è questo o quest'altro fatto naturale, c'è sostanzialmente l'uomo e una logica produttiva ed economica che si riassume con un termine ben noto, la deforestazione. Deforestazione che sembra aver ripreso corso in Brasile dopo anni di gestione più o meno sostenibile o quantomeno controllata. Nelle logiche dell'industria agroalimentare brasiliana questa nuova tendenza appare forse anche come un buon segnale, ma per chi crede che la più vasta foresta tropicale al mondo sia un ecosistema di interesse mondiale, che la sua conservazione o possibile scomparsa sia qualcosa che vada oltre il semplice interesse nazionale brasiliano e dalle potenziali conseguenze devastanti, quello che sta accadendo fa scattare il campanello d'allarme. Allora, che cosa sta accadendo appunto nell'Amazzonia brasiliana? Quali le logiche economiche soggiacenti? In quale misura gli incendi che li interessano preoccupano davvero la comunità scientifica? In quale misura vanno correlati al cambiamento climatico? Sono alcune delle domande che ci porremo con i nostri ospiti che introduco e saluto. Abbiamo al telefono Boris Pezzati dell'Istituto Federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio di Bellinzona, è specialista di incendi boschivi e dottore in scienze ambientali. Durante la sua formazione ha anche trascorso alcuni mesi nella foresta amazzonica in Ecuador. Con noi anche Lucia Perugini del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, dottore in ecologia forestale, partecipa da anni quale membro della delegazione italiana ai negoziati internazionali sul cambiamento climatico per il settore agroforestale. Poi al telefono abbiamo anche Stefano Liberti, giornalista, autore di inchieste sulle filiere agroalimentari, ha scritto nel 2016 il libro I signori del cibo, viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta, per le edizioni Minimum Fax. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo direi subito con una sorta di fact checking, di verifica dei fatti, perché negli scorsi giorni le abbiamo sentite un po' di tutti i colori, molte affermazioni, molte anche rettifiche. Allora, Lucia Perugini, cominciamo da lei. Oltre 45.000 incendi, dicevo, da inizio anno nella foresta amazzonica brasiliana, quasi il doppio se guardiamo all'insieme del Brasile, poi incendi anche altrove, in altri paesi, nella foresta amazzonica. Possiamo parlare di un cambiamento significativo rispetto agli anni scorsi?
Buongiorno a tutti. Sì, indubbiamente questa impennata di incendi di quest'anno, che non è gli esperti dicono non è strettamente collegata a un evento siccitoso particolare nella zona brasiliana, sì ma però che 9.000 chilometri quadrati di foresta all'interno del bioma amazzonico si è andati persi gli incendi nel 2019, quindi indubbiamente un quantitativo ragguardevole che preoccupa, ma preoccupa anche in un quadro generale di aumento della deforestazione che si è registrato già dal 2015 nel bioma amazzonico. Ovviamente c'è stata un'impennata di incendi, incendi che comunque avvengono ogni anno e quest'anno particolarmente, ma non solo nel bioma amazzonico, ma in tutte le zone anche del Cerrado e di altre zone agricole, non solo in Amazzonia, ma anche in Colombia, in Paraguay, anche in zone limitrofe.
Ecco. Due precisazioni per ancora capire meglio. Alle cause di questi incendi, possiamo dirlo, sono sostanzialmente l'uomo, non ci sono fattori naturali. E poi l'altra domanda, sappiamo in quale misura questi incendi coinvolgono davvero la foresta primaria?
Questi incendi sono principalmente dovuti a fattori antropici, l'abbruciamento è anche legati prevalentemente alle attività agricole e anche alla deforestazione, con l'abbruciamento dei residui di legname tagliato che poi si propagano nelle foreste. Quanto abbiano intaccato le foreste primarie è ancora da stimare. Ho appena detto che si stima questi 9.000 chilometri di foresta all'interno del bioma amazzonico, ma ancora è tutto da verificare. Bisogna aspettare che questa ondata di incendi termini per poter verificare i danni reali.
D'accordo. Stefano Liberti, lei si è recato più volte in Brasile per le sue inchieste. Prima Lucia Perugini ci diceva: la deforestazione è in corso, ha ripreso vigore, quest'anno abbiamo un segnale forte, però parlava anche di un vigore che è ripreso già da alcuni anni, menzionava, se ricordo bene, la data del 2015. La domanda che molti si pongono oggi è: quanto questo nuovo presidente Bolsonaro è peggiore di chi lo ha preceduto, quanto invece queste pratiche derivano sostanzialmente da uno sviluppo dell'industria agroalimentare che il Brasile rivendica da sempre?
Ma indubbiamente l'arrivo di Bolsonaro ha impresso un'accelerazione al processo, che però è un processo che va avanti almeno dagli anni 80, inizio anni 90. Il Brasile ha la propria forza in una produzione agroalimentare importante, nei pascoli estensivi che si sviluppano nelle zone del Cerrado brasiliano, cioè nelle zone preamazzoniche e poi nella foresta primaria, e nella coltivazione della soia. Allora, quello che è successo fin dall'inizio degli anni 90 è che si sono liberate terre, milioni di ettari di terreno sono stati disboscati, prima nella parte della savana del Cerrado e poi successivamente nella foresta amazzonica, per lasciare spazio a queste coltivazioni di soia. Quello che è accaduto quest'anno, effettivamente c'è un aumento importante di incendi di carattere antropico e quindi di liberazione di terre che poi potranno essere utilizzate e convertite per la produzione agroalimentare, e che l'arrivo di Bolsonaro in qualche modo ha dato il via libera a un certo tipo di politica, nel senso che fin dalla sua campagna elettorale e poi successivamente in una serie di dichiarazioni che ha fatto lui dopo essere arrivato al potere il 1 gennaio di quest'anno, ha detto apertamente che vorrebbe rivedere alcune legislazioni, alcuni vincoli ambientali che sono stati posti nello sfruttamento della terra in quelle aree. Queste dichiarazioni in qualche modo hanno diffuso un senso di impunità e probabilmente sono alla base dell'aumento di questi incendi. C'è poi un altro elemento, questo è un elemento di congiuntura politica locale brasiliana, c'è un elemento invece più di carattere geopolitico che può spiegare anche questo aumento e questa accelerazione, che sembra un po' più distante ma che in realtà è strettamente legato a quanto sta avvenendo in Brasile, e che è la guerra commerciale dei dazi fra gli Stati Uniti e la Cina. Allora, nel momento in cui si è stabilita questa guerra, nel momento in cui l'amministrazione statunitense ha aumentato le tariffe doganali su alcune merci cinesi, i cinesi, per ritorsione, hanno aumentato i dazi doganali su alcune merci statunitense, in particolare sulla soia. Quindi è crollata l'importazione di soia da parte cinese proveniente dagli Stati Uniti ed è aumentata esponenzialmente l'importazione di soia dal Brasile. Quindi i produttori di soia brasiliana adesso stanno cercando terre nuove su cui produrre soia per far fronte alle impressionanti, straordinarie ed esponenziali richieste cinesi.
Certo,
tutta
far fronte,
questa soglia che...
e far fronte a un mercato, a una richiesta di un mercato che per l'economia agroforestale, agricola brasiliana è sicuramente interessantissimo. Ancora una parola sulla deforestazione per capire di cosa parliamo. Di solito è qualcosa che avviene in tre fasi: taglio e sfruttamento del legname, poi pascoli, poi colture. Stefano Liberti, possiamo riassumere un po' che cosa, di cosa si tratta?
Sì, il processo avviene tradizionalmente, appunto dicevo, fin dagli anni 80 del secolo scorso, avviene in queste tre fasi. La foresta viene tagliata, il legname viene portato via e viene quindi venduto, poi il terreno rimasto viene bruciato per far spazio, diciamo, per eliminare tutti i residui arbori e arbustivi, e vengono fatti dei grandi pascoli estensivi. E subito dopo, successivamente al pascolo estensivo, questa terra normalmente viene convertita alla coltivazione agroindustriale, in particolare alla soia e al mais, che sono le principali coltivazioni che vengono fatte in quell'area. Una cosa che va detta, secondo me, importante, è che tutte quelle produzioni lì, la soia che viene prodotta in Brasile, il Brasile è diventato l'anno scorso il primo produttore mondiale di soia, viene poi esportata la gran parte e viene utilizzata prevalentemente con una percentuale di almeno 70% nella produzione zootecnica, cioè viene utilizzata come componente dei mangimi per gli animali di allevamento, negli allevamenti intensivi industriali in Europa e soprattutto ultimamente con un'enorme crescita in Cina,
quindi una produzione agricola al servizio dell'allevamento. Poi magari ne parleremo in un modo un po' più diffuso. Boris Pezzati, torniamo alla foresta amazzonica, a questi incendi. Cerchiamo di capire perché preoccupano tanto gli scienziati, perché ci devono davvero preoccupare.
Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Diciamo, se vogliamo situare la situazione degli incendi amazzonici adesso con un riferimento più globale, abbiamo avuto in quest'anno quasi un milione di ettari che sono andati in fiamme nella foresta amazzonica. In confronto, in Siberia, al momento, in Siberia e in Russia in generale, abbiamo quasi sui 10 milioni di foresta andata in fiamme, e se ne calcola circa altrettanto in Canada e Alaska, quindi nella zona boreale artica al nord. Quindi già questo confronto ci dà un'informazione comunque più globale. Il milione di ettari comunque andato in fiamme in Amazzonia preoccupa molto, sia da un punto di vista ecologico, perché la foresta amazzonica è comunque uno dei biomi che presenta la più alta biodiversità a livello planetario. Parliamo quasi di 100 specie arboree all'ettaro, quindi una diversità incredibile. E inoltre stocca veramente grosse quantità di carbonio nel suo legname, che al momento in cui bruciano ritornano nell'atmosfera, andando poi con un ciclo vizioso ad aumentare il contenuto di CO2 dell'atmosfera e ulteriormente cambiare il clima. Il suo ruolo è anche comunque di regolatore di clima, sicuramente locale, ma anche con delle conseguenze a livello globale. Quindi andare a ridurre di molto questa foresta potrebbe avere delle conseguenze a livello anche ben oltre i confini della foresta amazzonica. Un po' la preoccupazione è che si raggiunga poi questo punto di non ritorno, questi tipping point che possono poi condurre a cambiamenti più globali.
Sì, poi chiederemo anche a Lucia Perugini cosa pensa della valenza della foresta amazzonica per l'intero globo e non solo per l'economia brasiliana. Ma ancora una domanda in riferimento a quello che ci ha appena detto Boris Pezzati: se ho ben capito, la superficie di foreste boreali che è bruciata in questi ultimi anni è molto maggiore a quella bruciata nella foresta tropicale amazzonica. Questo vuol dire che dal punto di vista proprio strettamente del cambiamento climatico, di cui sentiamo tanto parlare, delle emissioni di CO2 generate dagli incendi e poi della incapacità dei boschi bruciati di assorbire anidride carbonica, gli incendi nelle foreste boreali devono preoccuparci di più degli incendi di oggi dovuti alla deforestazione in Amazzonia?
Ma diciamo sono due ecosistemi diversi. Quello che comunque ci preoccupa sono i quantitativi, che sono in aumento anche nell'area boreale, e questi sono più strettamente legati anche a condizioni di siccità e di aumento delle temperature. Si calcola che in Siberia, per esempio, in Russia l'anno scorso eravamo sugli 8 milioni di ettari, adesso abbiamo già passato i 10 milioni di ettari da quest'anno, quindi sono stati abbattuti diversi record a livello di superficie bruciata comparandolo con la situazione degli ultimi anni, quindi sembra una situazione che si stia aggravando anno per anno.
Mm. Lucia Perugini, la sua parola sulla valenza della foresta amazzonica per noi tutti, sul perché gli incendi di cui sentiamo parlare, la deforestazione, deve particolarmente preoccuparci.
La foresta amazzonica corrisponde al 40% delle foreste tropicali, di cui il 65% si trova proprio in Brasile. L'importanza di questo ecosistema è già stato menzionato, non solo come uno stock enorme di carbonio, è l'ecosistema che contiene più carbonio a livello mondiale, ma anche come regolatore del clima, riciclando l'umidità atmosferica, il 50% della precipitazione che avviene sulle zone tropicali deriva proprio dal riciclo dell'acqua attraverso l'evapotraspirazione degli alberi. E questo condiziona non solo il clima locale di queste aree, ma anche le zone limitrofe dell'Argentina, del Paraguay. E questo non solo, la formazione di queste nuvole e l'energia che viene utilizzata per il cambio di stato dell'acqua raffredda l'aria, e quindi anche un'azione meccanica di raffreddamento dell'atmosfera, e riflette inoltre i raggi solari, il bianco delle nuvole nell'atmosfera indietro nello spazio. Quindi diciamo ha una valenza molto importante sia sul clima locale che quello globale, con il rilascio della CO2 in atmosfera. Siamo in una situazione critica a livello globale, gli scienziati dicono che per arrivare a un aumento di 1,5 gradi rispetto all'epoca preindustriale dobbiamo abbattere le nostre emissioni del 45% nel 2030, significa un'inversione totale della nostra economia verso una economia a basse emissioni, anzi fino a raggiungere zero emissioni nel 2050. Quindi diciamo che qualsiasi emissione, compresa quella della deforestazione, è un lusso che non ci possiamo più permettere. Inoltre,
ancora una domanda, perché si dice anche che la possibilità della foresta amazzonica di resistere o di continuare ad essere l'ecosistema che è di fronte alla deforestazione non sono infinite. Si dice che se si continua con un certo passo per un certo numero di anni, insomma, la possibile incapacità della foresta amazzonica a continuare ad essere quello che è non è molto lontana. Cosa ci può dire a questo proposito?
Gli scienziati hanno stimato che questa capacità di riciclo dell'acqua non è infinita, nel senso ha necessità di una minima superficie di foresta, e si stima che una riduzione sotto un certo livello porti a bloccare questo sistema idrico, e siamo molto vicini, abbiamo già perso il 17% delle foreste amazzoniche, e questo tipping point o punto di non ritorno è stimato tra il 20 e il 25% di perdita, quindi siamo estremamente vicini a questa situazione, non solo in Amazzonia ma anche nel bacino del Congo e in altre foreste tropicali.
D'accordo, ogni giorno le popolazioni indigene che abitano l'Amazzonia si confrontano con squadre di boscaioli che entrano nei loro territori per abbattere illegalmente alberi. E quanto ci ha detto alcuni giorni fa Franca Asciuto, presidente di Rainforest Fund, un ONG basata a New York che difende i diritti delle popolazioni indigene. Franca Asciuto che ci ricorda che il problema della deforestazione e delle politiche promosse dalla presidenza brasiliana non è solo ambientale ma anche sociale, un problema anche di rispetto dei diritti delle popolazioni locali. Franca Asciuto l'ha intervistata, Renato Minoli, sentiamo.
Sì, vabbè, per Bolsonaro e la sua clica è semplicemente che vuole, questa è la sua grande idea, no? Che è quello di dire che gli indigeni devono diventare brasiliani come gli altri. Quando lui dice le popolazioni indigene non c'è ragione che vivano separate dal resto della società brasiliana, devono integrare la società brasiliana, sotto il significato è, questo è molto chiaro, questo lui l'ha detto sin dall'inizio, l'Amazzonia deve essere la zona di sviluppo del Brasile nel futuro, aprire l'Amazzonia agli investimenti di tutte le compagnie americane, cinesi, eccetera. Ed è una delle ragioni per cui quest'anno i fuochi, gli incendi sono aumentati dell'85% rispetto all'anno scorso o al 2013 addirittura.
Si parla genericamente di devastazione della foresta amazzonica, ma quali sono gli interessi in conflitto dietro tutti questi incendi?
In realtà i fuochi in Amazzonia ci sono sempre stati, perché purtroppo una parte dell'Amazzonia è colonizzata dai coloni e lì hanno sempre, diciamo, slash and burn, che vuol dire tagliato e poi bruciato la terra dove sono impiantati anche loro da secoli. È nella zona della foresta, che non è la foresta pluviale umida, ma è la zona secca. E lì prima c'erano dei fuochi, ma erano minimi, che non è che viene un incendio. Quest'anno invece ci sono più di 74.000 incendi in questo momento, più 40.000, perché non dimentichiamo che anche la Bolivia è stata toccata e altri paesi.
Non ci sono in Brasile enti od organizzazioni che tutelino la foresta e le popolazioni amazzoniche.
FUNAI, che è la Fondazione Nazionale dell'Indio, che è un'agenzia del governo, è stata completamente svuotata dai suoi poteri, da Bolsonaro, e è stata messa alla testa dell'Ibama, che si occupa dell'environment, un militare della dittatura passata, amico di Bolsonaro, che quindi anche lì ha completamente distrutto il lavoro e la possibilità di questa agenzia anche di continuare a monitorare quello che succede in Amazzonia.
Mancando una tutela istituzionale, com'è possibile fermare questa deforestazione?
Io posso dire solo che per noi quello che è importante è vedere l'impegno delle popolazioni indigene, quelle che vivono, che hanno le loro terre e la loro cultura, la loro lingua. Proprio ieri io sono in contatto ovviamente con le comunità indigene che proteggiamo e che finanziamo. La comunità Tembe dello Stato del Pará mi ha informata che hanno espulso un gruppo di persone che sono arrivate con tutto il loro armamento per tagliare gli alberi, persone che sono mandate da gruppi di interesse, ci sono gli agricoltori, ci sono minatori, terra che è stata demarcata tra l'altro nel passato, quindi che appartiene loro.
Territori demarcati, lei dice, cosa significa e che effetto ha o dovrebbe avere sui territori dell'Amazzonia?
Sono stati demarcati, come si chiama la demarcazione, sono la loro terra da secoli e quindi sono riusciti dai governi precedenti a ottenere che quella terra appartiene a loro e quindi nessuno ha il diritto di entrarci.
Così dunque Franca Asciuto, presidente di Rainforest Fund. Stefano Liberti, l'Amazzonia terra di conflitti tra chi ci vive e chi se ne vuole appropriare, qualcosa che nel corso dei tuoi viaggi, delle tue inchieste, hai potuto toccare con mano?
Qualcosa di assolutamente visibile, come in Amazzonia da, appunto, da diversi anni c'è uno scontro fra chi vuole sfruttare quei territori e chi invece vuole mantenere il territorio intatto, preservarlo con la sua biodiversità e preservare anche i diritti delle popolazioni indigene che vivono all'interno di quelle aree. Il governo Bolsonaro, come diceva anche la persona intervistata prima di me, ha fatto una serie di cose. Tra queste cose anche, come dire, messo sotto la tutela del Ministero dell'Agricoltura la gestione delle aree riservate agli indios, ai cosiddetti quilombolas, cioè i discendenti degli ex schiavi neri che sono stati portati in Brasile. È chiaramente un segno che si vuole imprimere un'accelerazione allo svuotamento dei diritti di queste popolazioni. Il conflitto agrario in Brasile è sempre stato, da sempre, fortissimo. C'è una forte concentrazione nelle mani di poche persone della terra e c'è una, come dire, uno scontro che va avanti da alcuni decenni. Ora credo che siamo un po' a un punto di svolta, perché i governi precedenti a quello di Bolsonaro, i governi soprattutto di sinistra, di Lula e di Dilma Rousseff, prima, diciamo, dell'intervallo dopo l'impeachment di Rousseff, hanno cercato di trovare una sintesi fra, come dire, i desideri dei gruppi di interessi di sviluppare l'agribusiness, di sviluppare l'agricoltura intensiva e di sviluppare i pascoli e la preservazione dell'Amazzonia. Hanno cercato in qualche modo di, come dire, un equilibrio. Il governo attuale questo equilibrio non lo cerca più ed è tutto spostato su una parte, e questo chiaramente spiega quello che sta accadendo e ci fa pensare che in futuro il conflitto si esacerberà e probabilmente i popoli indigeni e la foresta nel suo insieme ne potrà esserne molto compromessa, a meno che non si fanno delle azioni a livello globale e a livello di società civile per cercare di arginare quanto sta accadendo.
Sì, tu prima menzionavi questa guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina come retroscena anche, che ci permette di capire quello che sta accadendo. Ecco, vorrei sentire ancora qualche parola su questo aspetto, su queste dinamiche di questo immenso agrobusiness, come lo definisci, un'economia veramente globalizzata dalle forti prospettive di sviluppo che ci mette di fronte anche ad industrie gigantesche. Tu le hai frequentate queste realtà sia in Brasile che in Cina, facci capire allora.
Negli ultimi anni in Cina c'è stato uno sviluppo spaventoso del consumo di carne, una crescita incredibile del consumo di carne di maiale e di pollo, con la costruzione di giganteschi allevamenti intensivi e i sussidi che lo Stato cinese ha dato ad alcune grandi aziende che controllano tutta la filiera in modo verticalmente integrato. Questo perché? Perché ovviamente è aumentata la ricchezza, si è espanso il ceto medio cinese, ma soprattutto il governo vuole diffondere l'idea nella popolazione che ci sia ricchezza. E qual è l'elemento più distintivo di una ricchezza raggiunta? È ovviamente il consumo di proteine animali. Quindi c'è una politica pubblica da parte del Partito Comunista Cinese per favorire l'aumento del consumo di carne presso la popolazione. Questi allevamenti intensivi, in cui animali, appunto, a milioni di animali sono chiusi nei capannoni, hanno bisogno di carburante, cioè questi animali devono essere nutriti, e per nutrirli bisogna dare loro dei cereali e dei semi proteici, dei legumi, e cioè la soia. La Cina è un grande paese con una grandissima popolazione, non ha le terre disponibili per produrre tutta quella soia, e quindi quello che fa, importa soia da altri posti e principalmente dal Sud America. Quindi quello che sta accadendo e che è accaduto ormai da più di 10 anni, 15 anni a questa parte, è che c'è un fortissimo aumento della domanda di soia da parte cinese proveniente dal Sud America, che sta sostanzialmente facendo andando verso nord la frontiera agricola brasiliana, cioè i produttori brasiliani producono soia per gli allevamenti intensivi cinesi e in parte anche per quelli europei, perché anche noi europei importiamo soia, anche se in misura molto minore rispetto alla Cina. Oggi l'80% della soia prodotta in Brasile va in Cina, però anche noi europei importiamo un po' di soia perché anche i nostri allevamenti intensivi hanno bisogno di quella soia lì.
Sì.
Ora, questo sistema è un sistema di globalizzazione incredibile, in cui tu vedi la soia che viene prodotta principalmente in Mato Grosso, che è la regione subito al di sotto della foresta amazzonica, e poi adesso ormai anche nello stato del Pará, Rondônia, insomma negli stati che più pertengono alla foresta amazzonica, che poi attraversa tutto il paese, viene caricata su delle navi e parte alla volta della Cina e dell'Europa. Negli ultimi anni, come si diceva prima, sta aumentando l'interesse sull'Amazzonia, tanto che le grandi industrie che commercializzano la soia, i grandi trader, che sono delle grandi aziende nordamericane e adesso anche cinesi, stanno costruendo dei veri e propri porti privati, dei terminali di esportazione sul Rio delle Amazzoni. Io ne ho visto uno a Santarém, che sta nello stato del Pará, ma ce ne sono 4 o 5 che sono stati costruiti, che si stanno sempre più costruendo sempre di più per favorire l'esportazione della soia per via fluviale attraverso il Rio delle Amazzoni e poi attraverso l'Oceano Atlantico.
Sì.
Questo testimonia della volontà di, come dire, incrementare esponenzialmente la produzione di soia in quelle aree che al momento non sono le aree principali dove viene prodotta la
certo.
soia.
Lucia Perugini, ci avviciniamo alla fine della trasmissione, ma ancora qualche minuto. Vediamo un po' che cosa si può fare per contrastare questo fenomeno della deforestazione. La foresta amazzonica è un bene collettivo, lo abbiamo capito, ma il Brasile ha anche diritto al suo sviluppo economico. Se vi deve rinunciare, viene in mente una parola: compensazioni. Esistono queste compensazioni oggi? Esistono questi meccanismi e gli incentivi sono sufficienti?
Esiste a livello della Convenzione sul clima un meccanismo di compensazione che, denominato RED, riduzione delle emissioni, deforestazione e degrado forestale, e compensazione anche per attività di aumento del carbone nelle foreste, in cui vengono remunerati i paesi che dimostrano di aver diminuito le loro tasse di deforestazione. Ovviamente questo meccanismo è all'inizio, è ben rodato, il Brasile è un pioniere in questo meccanismo, ha già avviato un fondo amazzonico e riceve i soldi dal Fondo Verde per il Clima. Ovviamente questo non è sufficiente, c'è bisogno di una riforma strutturale in cui gli importatori dovrebbero richiedere, come attraverso l'accordo Mercosur, di avere dei prodotti deforestation free. Così da limitare anche l'importazione di questo importante causa di deforestazione, che, come è stato detto da Liberti giustamente, anche l'esportazione di soia e di queste commodities, e noi come Europa portiamo il 12% di questa soia, non solo la Cina, ecco. Quindi c'è bisogno, i meccanismi ci sono, ma c'è bisogno di un approccio più sistemico che vada ad attaccare proprio il sistema produttivo e anche di consumo.
Ma le compensazioni pensate oggi per cercare di convincere il Brasile a conservare la sua foresta, in termini, se parliamo veramente in termini di soldoni, io adesso non le conosco, ma quello che per esempio versano la Germania, la Norvegia, così al Brasile, sono soldi che contano, che hanno un peso, o sono più che altro una questione simbolica?
Fino adesso avevano funzionato, il fondo amazzonico ammontava a 700 milioni di dollari, e altri 94 erano in fase di emissione dal Green Climate Fund. Ovviamente adesso la Germania e la Norvegia hanno cominciato a ritirare questi finanziamenti e Bolsonaro non sembra aver accusato il colpo, anzi ha detto possono spenderlo in altra maniera, non ne abbiamo bisogno. Quindi ovviamente i poteri sono, diciamo, gli equilibri sono in altri settori, diciamo, per la logica di Bolsonaro, Boris, e non quelli ambientali.
Boris Pezzati, gestione sostenibile delle foreste, qualcosa di cui sentiamo parlare alle nostre latitudini, è qualcosa che si può immaginare anche per la foresta amazzonica brasiliana?
Diciamo, la foresta amazzonica come tale è un ecosistema estremamente evoluto, ma anche molto fragile e delicato. In buona parte dei suoli amazzonici si parla comunque di suoli relativamente poveri di nutrienti, con poco magnesio, potassio, in cui la foresta si è evoluta e riesce veramente, costruendo una rete di radici molto superficiale, a catturare immediatamente i nutrienti delle foglie, per esempio, che cadono al suolo, e riassorbirli immediatamente. E quindi si può immaginare quasi come una foresta appoggiata sul suolo. Al momento in cui si rimuove questa foresta e poi si brucia, si ha sicuramente per i primi anni un effetto concimante, se si vuole, anche dalla cenere, per cui è possibile anche fare un certo tipo di agricoltura. Ma su questi suoli poveri a lungo termine si ha poi normalmente un calo della produttività importante, e il ritornare allo status iniziale della foresta primaria è veramente, si parla di secoli, perché quello che può nel migliore dei casi instaurarsi è una foresta secondaria con un valore ecologico anche inferiore, che poi evolverà verso l'altra, ma in particolar modo anche con degli allevamenti di bestiame, ed esponendo questo suolo, in parte anche laterizio al suolo, oltre a un cambiamento microclimatico si rischia veramente anche di rendere questo suolo molto arido e ancora meno meno disponibile alla coltivazione.
Ma da quello che lei mi dice io capisco due cose. Da una parte che la foresta amazzonica è qualcosa che non può essere sfruttato in un qualche modo economicamente, se non, non so, magari per ragioni turistiche o non so che altro. E dall'altra che quella parte di foresta amazzonica che io distruggo deforestando poi non ha una lunga vita nel settore agricolo, perché poi il terreno si esaurisce abbastanza in fretta. Ho capito giusto?
Sì, diciamo, anche le realtà amazzoniche sono comunque variegate, quindi sia sicuramente una parte che risponde a quello che ho appena descritto, altra ai margini dove magari è ancora più è ancora parzialmente adatta a un'agricoltura. Di sicuro deve essere un'agricoltura dove poi vengono anche apportate sostanze nutritive e altre sostanze, quindi più di tipo quasi industriale.
Mm. Stefano Liberti, una parola per chiudere: il consumatore che tutti noi siamo, quali strumenti può mettere in pratica per cercare di rispondere a questo problema?
Io penso che a breve termine sia necessario ridurre il consumo di carne, perché e soprattutto cercare di ridurre il consumo di carne proveniente dagli allevamenti intensivi, perché gli allevamenti intensivi sono quelle strutture che descrivevo prima, in cui gli animali sono chiusi nei capannoni e devono essere in qualche modo nutriti con del carburante che viene da altri luoghi e che produce quei danni di cui stiamo parlando in questa trasmissione. Quindi interrogarci su quelli che sono gli effetti dei nostri consumi credo che sia necessario. Dopodiché credo che sia necessario fare una serie di... non è tanto il consumatore che può cambiare il macrosistema. Il macrosistema può essere cambiato anche a partire da alcune decisioni politiche, come per appunto, come si diceva prima, quello di legare l'approvazione, la ratifica dell'accordo UE-Mercosur a l'importazione di carni e di commodities come la soia che siano deforestation free. Quindi ci sono due elementi: da una parte il consumatore che può consapevolmente cambiare i propri consumi oppure come dire, orientarli per qualcosa che sia più ambientalmente sostenibile, e dall'altra però la politica che agisca e che si faccia sentire per cercare di arginare quanto sta accadendo.
Bene, io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi: Boris Pezzati, ricercatore presso l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio di Cadenazzo; Lucia Perugini della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici; e poi Stefano Liberti, giornalista, autore di inchieste sulle filiere agroalimentari. A voi che ci avete ascoltato l'augurio di trascorrere una ottima giornata. Modem torna domani.